Davide Giacalone, ben trovato.
Buon sabato, ben trovati.
Davide, buongiorno. Allora, in queste ore, insomma, chi si trova a girare per le strade di Roma, della capitale, troverà probabilmente qualche disagio concentrato tra il centro e il quartiere Eur, perché i grandi della terra, come dicono in molti, sono in Italia, sono a Roma per il G20. Tutti i quotidiani, praticamente in edicola questa mattina, aprono con il meeting, lo fa anche La Repubblica. G20, corsa contro il tempo, le due fotonotizie dedicate ad alcuni degli incontri della giornata di ieri, quello tra il presidente americano Biden e il Santo Padre Francesco, e anche quello del premier Draghi insieme al primo ministro indiano Modi. Oggi il vertice, scrive Repubblica, l'Italia media per un accordo sul clima, Biden a Draghi, siete un baluardo delle democrazie.
Sì, è vero, c'è un po' di traffico, tanta bella gente in giro per Roma, e quindi poi si dividono, ci sono gli incontri bilaterali e visite ai fori per gli accompagnatori, un po' di turismo a Roma non guasta. Suggerisco a tutti lo shopping, così ci lasciate anche un po' di soldi che fanno sempre comodo. A parte questo, come capita nei vertici internazionali, forse la parte più interessante è quella di proprio ieri, cioè tutti i bilaterali, che non sono bilaterali formali, almeno non in tutti i casi, ce ne sono alcuni che hanno un'area molto sostanziale, e credo che fra questi rientri l'incontro ieri tra il presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden, e il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi. Non per queste cose, diciamo, un po' elogiative, l'Italia stai facendo un bel lavoro, sì, cioè, grazie, c'è anche lei, ma il tema qual è? Il tema grosso sono le relazioni tra gli Stati Uniti, intesi come potenza leader, in qualche modo guida dell'Occidente, è la storia dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, e l'Unione Europea, che è la potenza economica più importante, guida dell'Occidente, non sono gli Stati Uniti, la potenza economica più importante siamo noi, l'Europa. Ieri Biden, nell'incontro con il presidente francese Macron, ha riconosciuto che forse la questione dei missili dei sommergibili con l'Australia si sarebbe dovuta, diciamo così, governarla e dirigerla meglio, e questo per i francesi una buona ammissione. Ma l'incontro con Draghi è molto interessante, perché appunto l'Unione Europea è la potenza economica più forte, ma non è una potenza politica coesa, cioè è quello che diceva Henry Kissinger quando dice: ma se devo chiamare in Europa, qual è il numero di telefono? Ecco, fino a qualche giorno fa, a qualche settimana fa, uno dei numeri di telefono, mai stato l'unico, uno dei numeri di telefono, assieme a quello della Banca Centrale Europea, dove peraltro si chiedeva Draghi, era certamente quello della cancelleria tedesca Angela Merkel, che è un'uscita, e proprio per questo il fatto che uno dei numeri di telefono dell'Europa, cioè la BCE, si trovi oggi al governo in Italia, ha reso quell'incontro particolarmente interessante. Naturalmente, di quel che si sono detti è inutile cercare traccia nel comunicato finale, perché nel comunicato finale trovate le congratulazioni per come ciascuno sta facendo e svolgendo il lavoro che gli è stato affidato.
Dalla nostra edicola digitale Volocom, la prima del Sole 24 Ore, il PIL oltre le stime, ora punta al 7%, la ripresa nel terzo trimestre più 2,6% e crescita già acquisita al 6,1%. È una buona notizia oppure ni? Perché se i dati sono quelli relativi in relazione al 2020, quando c'è stato il lockdown, allora di che parliamo?
Sì, sono vere tutte e due le cose, nel senso che certamente è una buona notizia. La nostra crescita del PIL in relazione all'anno scorso è la più forte, la più alta d'Europa, per la ragione che dici tu, cioè per il fatto che si misurano tutte in relazione a quello che è successo l'anno scorso, avendo noi l'anno scorso preso la botta più forte d'Europa. Però attenzione, perché all'inizio di quest'anno le previsioni è che saremmo stati molto più lenti della media, se non addirittura gli ultimi, a recuperare le posizioni pre-Covid, cioè quindi prima della ennesima botta, perché poi noi prendiamo botte dal 2008, e invece già al primo trimestre del 2022, con questo ritmo di crescita, noi avremo recuperato quelle posizioni, quindi dai più lenti siamo diventati fra i più veloci. Quindi il 7% non deve, diciamo così, far montare la testa più di tanto, anche perché, e questa è la cosa importante su cui richiamo la vostra attenzione, ieri per esempio il differenziale del tasso di interesse con il Bund tedesco, il celebre spread che è passato di moda ma è rimasto lì, voglio dire, non è lui continua a campare per i fatti, ieri è salito a 131. Allora dice, ma come? Stiamo andando così bene, c'è Draghi al governo, c'è abracadabra, si risolve qualsiasi questione e lo spread va a 131. Sì, lo spread va a 131 perché continua a essere, no, su un debito molto alto, una manovra di bilancio con un deficit molto alto, non potrebbe essere diversamente, ma è così e bisogna tenerne conto. E la Banca Centrale Europea che dice, sì, noi manteniamo la politica monetaria accomodante, ma mica eterna, già per esempio dalla fine del primo trimestre dell'anno prossimo potremo cominciare a diminuire l'acquisto di titoli del debito pubblico e lì la lancetta dello spread comincia a fremere. 131 non è un livello preoccupante, non è riserva assoluta, però siamo a una tacca da riserva. Se trovate un benzinaio nel frattempo, fate il pieno che è meglio. Ecco, in questo caso stiamo attenti a dove si mettono i soldi con la spesa corrente, perché la spesa corrente domani, con una turbolenza di mercato, potrebbe costarci un occhio della testa. Ci vuole niente a far salire quello spread oltre i limiti del tollerabile.
Sulla prima della stampa, anche qui si titola, si parla ovviamente del vertice del G20, Draghi e Biden, la democrazia funziona, il presidente USA dal premier, incontro col Papa che chiude la disputa coi vescovi sull'aborto, mi ha autorizzato alla comunione. Però andiamo a pagina 11, appunto si parla di pensioni, vite usuranti, salgono a 82 i lavori gravosi, sì al ritiro con 30-36 anni di contributi, il governo stanzia 1 miliardo, assegno massimo di 1.500 euro lordi.
Allora, ogni volta che si parla di età pensionabile, posto che io sono sempre favorevole, ci potete andare pure a 19 anni per quello che mi riguarda, l'importante è andarci con il versato e non con i soldi degli altri, con i contributi che si sono versati e non con quelli degli altri. Ogni volta che si parla di età pensionabile, naturalmente c'è sempre qualcuno che si fa venire in mente di dire ma non si può stare fino a quell'età davanti a un altoforno, non si può stare, e così via, varie. Ma questo è già previsto dalla legge, era previsto, se è sempre stato previsto, ed è l'elenco dei lavori usuranti. I lavori usuranti hanno, per come dice il nome, diciamo, c'è poco da ragionarci attorno, diciamo, consumano le persone prima e quindi è più che giustissimo che possano andare in pensione prima. Ovviamente il problema non è il concetto, il principio, il problema è l'elenco dei lavori usuranti, cioè individuare i lavori usuranti. Alcuni sono ovvi, cioè un miniera, che vogliamo discuterne, però se poi questo elenco lo rendi in parte ridicolo, c'è una commissione che ha lavorato, presieduta dall'ex parlamentare onorevole Damiano, se poi questo elenco lo rendi ridicolo, voglio dire, se ci metti per esempio i professori della scuola primaria, a parte che siamo insegnanti, ma comunque, gli operatori delle cure estetiche, ora capisco che avere a che fare con quelli che si lamentano dicendo mi è rimasto un sopracciglio troppo lungo, può essere usurante, però tante cose possono essere fastidiose, il personale della pulizia. Allora a questo punto tu stai rendendo ridicolo un principio giusto, cioè il principio giusto è che i lavori che usurano non li puoi fare fino a, non solo non li puoi fare né a una certa età né per un numero di anni esagerato. Però se tu mi fai un elenco nel quale c'è il bidello, io ti dico che questa cosa qui non è ricevibile, anche perché l'accesso a quell'elenco serve a prendere i soldi, andare in pensione con i soldi di qualcun altro che magari si sente profondamente usurato sia dal lavoro che fa e sia dal doverti pagare la pensione a te, che non te sei usurato troppo, diciamo, facendo l'operatore della cura estetica. Naturalmente in questo momento tutti gli operatori della cura estetica mi detestano profondamente, diciamo, approfitterò del fatto di non essere un loro cliente, almeno per ora.
Però dipende.
Sicuro?
Si sa mai.
Sì, no, perché Davide ha questa pelle liscia, proprio
anche lui frequenta.
Non lo so, chi disprezza compra.
Davide, un minuto e mezzo, torniamo sulla prima del Corriere, apertura come sempre dedicata al G20, grandi sorrisi nelle fotonotizie tra Draghi, Biden e il Presidente della Repubblica Mattarella, più in basso la cronaca, perché nella giornata di ieri al Corallano, lo dicevamo, due ragazzi sono morti, erano fermi in auto sotto casa, un uomo ha sparato dicendo pensavo fossero ladri.
Quello è un atto criminale. Io credo però ci sia una responsabilità grossa dell'informazione, perché se ogni volta che capita che qualcuno spari per legittima difesa, il solo fatto che sia indagato viene millantato come l'accusa a quelli che hanno sparato per difendersi, in qualche modo quindi diciamo parteggiando per gli sparatori, che in quel caso è del tutto regolare. E dall'altra parte, fenomeno che riguarda la stessa identica notizia, cioè l'avviso di garanzia, vissuto dalla stampa come un annuncio di colpevolezza e quindi la solidarietà con quello, ma come mi sono entrato in casa, ma no, io ho sparato, eppure mi dite che sono colpevole. No, ti stiamo indagando per il semplice motivo che non potremo mai né proscioglierti né assolverti se prima non ti indaghiamo, questo è poco ma sicuro. Ecco, questa confusione eterna fa sì anche che si diffonda un clima demenziale per cui una persona prende la pistola perché pensa di vedere due persone che stanno rubando un'auto, forse, non si sa magari, e va a sparare in testa a due ragazzi che stanno chiacchierando in macchina. Immagino e spero che la giustizia sappia provvedere in questo caso, ma che l'informazione sappia essere equilibrata in tutti i casi.
Dalla prima del giornale, giustizia è fatta, via il referendum, oltre 4 milioni di firme, ok, della Cassazione, si voterà per riformare il sistema. A fondo pagina, dicevamo, il punto Covid, contagi su, niente panico, e a Trieste boom di casi, record nella città, simbolo dei Novax.
Allora, naturalmente sono due questioni diverse che camminano parallelamente. Da una parte c'è, diciamo, l'andamento dei contagi. L'andamento dei contagi è in qualche modo era scontato, è stato detto e ridetto, con l'arrivo poi del primo fresco, anche se fa caldo, ma insomma c'è la pioggia, le condizioni meteorologiche diverse e soprattutto il vivere un pochino di più al chiuso sarebbero risaliti. Sono risaliti al momento, questo riguarda l'esperienza italiana, ma anche di altri paesi che hanno visto risalire molto più vivacemente la curva di contagi, come per esempio è successo in Germania, per non parlare del Regno Unito, il numero dei ricoveri rimane ancora abbastanza contenuto e quindi incrociamo le dita. Prudenza, naturalmente, cerchiamo di evitarci rogne, ma insomma al momento non è una questione drammatica. Poi parallelamente c'è la questione invece di che è scoppiata a Trieste. Trieste c'hanno dei problemi, sì, nel senso che il reparto Covid normale è già pieno, fortunatamente non la terapia intensiva, e al 90% i ricoverati sono non vaccinati. Ricordiamoci sempre che, a parte il caso patologico di Trieste, dove i non vaccinati si sono messi a manifestare in piazza e il risultato è che si sono contagiati a manate, però a parte questo, ricordiamoci sempre che quando parliamo di percentuale dei vaccinati molto alta, ne parliamo sempre in relazione alla popolazione dei vaccinabili, ma la percentuale di vaccinati sull'intera popolazione, quindi compresi i bambini per intenderci e i non vaccinabili, è più bassa e quindi il virus circola tra i bambini. Non è che i bambini, siccome non sono vaccinabili, almeno con le norme attuali in Italia e altrove, sono esenti dal virus, quindi questo è il problema. Per Trieste in particolare qualche giornale titola che la colpa è delle manifestazioni Novax. Io detesto quelle manifestazioni, però preciserei che la responsabilità in quel caso è dell'avere manifestato in generale, cioè dell'essersi avvicinati, aggruppati senza precauzioni. Che poi lo si faccia per dire no pass, no Covid, o per gridare Forza Italia, nel senso di partita di calcio, non è che cambia, per il virus non cambia nulla. Nel caso di Trieste cambiava per il virus che si erano ammucchiati proprio quelli che erano più esposti e adesso sono lì che prendono il posto in ospedale a qualcun altro. Grazie per il servizio.
Davide, voltiamo pagina, andiamo sulla prima del Messaggero, anche questo quotidiano apre con il vertice del G20, Biden elogio all'Italia, poi di spalla 5 ex calciatori chiedono i diritti, Panini fine di un'epoca, denuncia per le figurine.
No, secondo me non è finita nessuna epoca, finisce che questi 5 perdono la causa, mi sembra abbastanza evidente, nel senso che se tu fai l'album dei passanti per strada, oltre a non essere particolarmente interessante, non si vede perché dovrebbero collezionarlo. In effetti uno dei passanti potrebbe dire: no scusi, io stavo passando per strada, perché mi avete fatto la foto e poi ci guadagnate dei soldi? Ma se fai l'album delle figurine dei calciatori, cioè gente che è stata profumatamente pagata per giocare a calcio, avere i tifosi, il fatto che i ragazzini attacchino le figurine, o anche gli adulti, non c'è un limite d'età, attacchino le figurine, ci possono tranquillamente stare, non hanno diritto a un centesimo in più e perderanno la causa. Adesso non sono un avvocato francese, ma se fossi nell'avvocato della Panini non ne sarei particolarmente preoccupato.
Davide, nelle pagine interne dei quotidiani che sono in edicola questa mattina si continua a parlare di DDL Zan dopo che il Senato ha votato la famosa cosiddetta tagliola per cui non si discuterà la legge, mi correggerai se ho sbagliato in qualche punto. Ecco che però tra il Partito Democratico e Italia Viva soprattutto si cercano le responsabilità di chi effettivamente a voto segreto, lo ricordiamo, ha votato per quella tagliola.
Ma a voto segreto tu non lo saprai mai chi ha votato e affossando la legge. Non lo saprai mai, perché naturalmente nel voto segreto ci saranno anche degli esponenti, un bel numero di esponenti della destra che hanno votato per la legge, e un certo numero di esponenti della sinistra che, pur di dare una fregatura al Partito Democratico così come l'aveva gestito la cosa, hanno votato contro la legge. Non lo saprai mai. Ma è del tutto irrilevante. Perché la cosa rilevante non è il voto segreto, ma il dibattito pubblico. La legge Zan, il disegno di legge Zan, che sempre a mio avviso, ma nella mia opinione, conteneva molti errori e cose anche pericolose, comunque il disegno di legge Zan è stato affossato dall'idea di chi l'ha proposto che o passa così o vince l'inciviltà. Non passa. E non ha vinto l'inciviltà, tant'è vero che segnalo ai tanti che scrivono e in qualche modo dice: ah, perché i diritti negati, leggetelo il disegno di legge Zan, e se riuscite a citarmi un diritto, uno che sia stato lì previsto, io sarò, mi cospargo il capo di cenere. Non c'è, è una legge di aggravio di pene per reati che esistono già, per cui se tu insulti qualcuno per le ragioni enumerate dal disegno di legge Zan, senza che il disegno di legge Zan sia passato, è un reato anche oggi. Quindi quelle erano solo delle aggravanti, insieme a, naturalmente, ad altra materia, ma che per la ragione illustrata non è passata.
Nella caccia di responsabilità però c'è chi dal Partito Democratico dice: in realtà però noi ci eravamo aperti, e ci mancherebbe, forse aggiungo io, a delle modifiche, per cui la scusa del o passa così o niente in teoria non valeva più.
No, perché una discussione sulle modifiche sarebbe stata saggio farla in commissione. E comunque c'è la prova del 9 ed è molto semplice. Io sono convinto che un disegno di legge che riguardi la maggior tutela da insulti, figuriamoci violenze, a maggior ragione, di persone che appartengono che per ragioni, diciamo così, di identità di genere, di sesso, passa in due settimane in tutte e due le aule del Parlamento, trionfalmente e tendenzialmente all'unanimità. Basta che chi lo propone non pensi di dover dire: o approvate il mio disegno o siete tutti incivili, omofobi e razzisti, perché gli altri, diciamo così, non la prendono bene questa forma di definizione. Se invece si dice: abbiamo presentato un disegno di legge assieme, ci siamo messi d'accordo, abbiamo limato le cose che non andavano bene o che per alcuni erano comunque inaccettabili, e il risultato è la maggiore tutela per offese e violenze a sfondo sessuale, passa in due settimane tendenzialmente all'unanimità.
Sull'argomento di DL Zan da Libero: la sinistra diventa il partito dell'odio, minacce di morte a chi è contro Zan. E poi dalla prima del Fatto Quotidiano: il divanista è Renzi, assente due volte su tre, non solo Zan, presenta libri e va in Arabia a carico nostro. Polemica di qualche giorno fa. Prima di salutarci, il Messaggero: si parla sempre di leader politici, ci concentriamo sul premier polacco. Uniti in Europa, ma la nostra legge merita rispetto. È un estratto da una sua lettera. A cosa si riferisce?
Allora, è una lettera molto interessante perché, vabbè, sappiamo in questi giorni c'è stata una polemica, la Corte Costituzionale polacca ha detto che la Costituzione polacca viene prima e ha maggior valore dei trattati dell'Unione, l'Unione ha risposto e anche la Corte di Giustizia, Lussemburgo ha detto no, ragazzi, studiate un po' di più, le cose non stanno così. Sì, e qualcuno ha cominciato a dire, vabbè, ma se la Polonia proprio non ci vuole stare, il tema grosso è quello della giustizia in Polonia, se non ci vuole stare poi si può anche accomodare la porta. Il premier, il capo del governo polacco, prende carta e penna e scrive due cose importanti. La prima è che noi polacchi siamo totalmente europeisti, il nostro futuro, il nostro avvenire è dentro l'Unione Europea, quindi questo punto neanche lo discutiamo, per il semplice motivo che lo diamo per scontato. Bene, molto, un fatto molto positivo, il che dimostra che gli accordi si possono fare. Poi fa una serie di citazioni costituzionali da sentenze delle corti in giro per Europa, però sono un po' arrampicate sugli specchi. È chiaro che le corti costituzionali, io posso rivolgermi alla Corte Costituzionale italiana dicendo scusi, ma questa norma dell'Unione Europea, secondo me, secondo il giudice Acquò, è incostituzionale. E la Corte, però, come ha fatto la Corte tedesca, per esempio, a un certo punto dice no, guarda, ti stai sbagliando, oppure dice ma sì, in effetti il dubbio mi è venuto, adesso lo chiediamo alla Corte di Giustizia Europea, perché non può sentenziare una Corte nazionale per una questione che ha a che vedere con tutti gli altri paesi, i trattati internazionali hanno valore. Ma la nostra Costituzione è scritto molto chiaro, gli impegni che prendi internazionali hanno un valore, diciamo, in qualche modo equipollente al valore costituzionale. Quindi questa è una parte poco forte della lettera del presidente polacco, però ci sta, vuol dire che sta cercando una strada per tornare indietro e bisogna facilitarlo. Non c'è una parola però nella lettera relativa alla giustizia, perché il tema era quello. Voi avete in Polonia fatto una legge.
Abbiamo perso Davide Giacalone proprio sul più bello, purtroppo. Vediamo se riusciamo a recuperarlo in questi istanti. Davide, ecco, ti sentiamo di nuovo.
Ma dicevo, il problema è quello della giustizia, che hanno fatto una legge in cui di fatto il governo, quindi la politica, nomina i giudici. E questo non si può fare nei sistemi di diritto, e quello è un punto che assolutamente non tocca.
Davide, per oggi la nostra rassegna stampa termina qui, però noi ci ritroviamo puntuali domani a partire dalle 7:10.
A domani mattina, intanto buona radiovisione a tutti.
Questa notte si ritorna all'ora solare, per cui le tre del mattino diventeranno le due, si dormirà, per cui un'ora in più, però perderemo un'ora di luce. Cerchiamo di analizzare questa mattina le conseguenze che questo cambiamento può avere sul nostro benessere psicofisico, eventuali rischi appunto legati alla salute, ma anche in che modo evitarli. Lo facciamo questa mattina in compagnia del dottore Carlo Gargiulo. Buongiorno dottore.
Buongiorno ai nostri ascoltatori.
Allora, ecco, sì.
Ho sentito già una cosa molto giusta, dormiremo un'ora in più, effettivamente recuperiamo quello che avevamo perso all'inizio dell'ora legale, e questo è già un dato estremamente positivo. Quindi questa volta, al contrario dell'altra volta, ci eravamo visti anche allora per una chiacchierata, al contrario dell'altra volta il nostro organismo ritorna sui ritmi biologici, sui suoi ritmi circadiani, e quindi chiaramente è un buon ritorno e un buon rinizio.
Ecco, però ci sono dei rischi legati alla salute che questo cambiamento in un modo o nell'altro può comportare, delle conseguenze, ecco, in questi termini.
Beh, la prima l'avete già detta, questo discorso dell'ora di luce. Allora, qui dobbiamo fare un discorso estremamente importante, stiamo andando incontro all'inverno, e l'inverno si sa che con la diminuzione delle ore di luce tende nei soggetti che hanno già un atteggiamento un pochino depresso, tende ad aumentare questa sorta di tristezza, di depressione, questo momento serale che tante volte noi accogliamo anche con difficoltà. Quando ci troviamo in questa situazione, improvvisamente, da un giorno all'altro, questo buio ci arriva addosso prima la sera, e quindi ci costringe un po' a questo momento di riflessione, a questo momento più difficile. E allora ecco che lì il nostro organismo reagisce, e spesso reagisce male, per cui siamo portati di più a chiuderci noi stessi, a incupirci, a diventare un pochino più tristi. Però è chiaro che bisogna a questo punto mettere in atto alcune strategie per combattere questa tristezza, questo senso di cupezza che ci colpisce.
Guardi, dottor Gargiulo, io vedo i miei colleghi che sono in plumi, in berbi e sbarbati e non riescono a cogliere appieno il trauma di questo cambio dell'ora, che io ho iniziato a soffrire dopo una certa età, perché anch'io un tempo dicevo, ma chi se ne frega se cambia l'ora, un po' come il fuso orario. Adesso io alle 4 di pomeriggio, quando vedo che inizia a diventare buio, mi viene voglia di andare in letargo. Quindi cosa posso fare, magari? Cambiare la mia dieta, fare più movimento, cosa posso fare?
Allora sì, sicuramente la dieta è molto importante. Noi siamo, diceva Feuerbach, noi siamo quello che mangiamo, ed effettivamente è vero, perché chiaramente il nostro organismo si nutre di alimenti che vengono che assumiamo dall'esterno, quindi gli alimenti antiossidanti, cioè quegli alimenti che riducono quei processi di ossidazione delle nostre cellule, migliorano la qualità del nostro cervello e quindi ci consentono di accettare meglio alcuni cambiamenti che ci arrivano addosso, come quello dell'ora. Quindi un'alimentazione che sia più fresca, più ricca di cibi che non impegnino troppo il nostro sistema digestivo, e questa potrebbe essere già una prima regola.
Più
la seconda, quella di al momento del buio cercare di trovare un'attività che ci consenta di stare vicino agli altri, scambiare con gli altri le nostre
l'aperitivo idee, dottor Gargiulo, l'aperitivo.
Non credo intendesse quello, non credo, rischiamo di dare messaggi sbagliati. Grazie mille dottore, torneremo a sentirci sicuramente, intanto però cercheremo di cogliere i suoi consigli. Dottor Carlo Gargiulo, alla prossima e buon lavoro.
Per presentare il prossimo ospite, presentare questa straordinaria novità che da qualche giorno c'è a Milano, in un luogo simbolico che sta diventando sempre più internazionale, che è Piazza Cordusio. Siamo a due passi dal Duomo, precisamente in via Orefici 15, perché ha aperto il primo store dell'Europa continentale di questo marchio iconico di giocattoli che si chiama V. Schwarz. Lo abbiamo visto in tantissimi film e abbiamo sempre provato tanta invidia. Da mamma ho riperso l'aereo, mi sono smarrita a New York, a Big con Tom Hanks che saltava su quella pianola gigante. Insomma, vogliamo entrare in questo store meraviglioso per tornare tutti bambini, e lo facciamo insieme ad Amedeo Giustini, che è amministratore delegato di Prenatal Retail Group. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi tutti, spero che mi sentiate bene.
Sì.
Benissimo Giustini, buongiorno. Allora, partiamo dando qualche numero, raccontando come è nato questo negozio e perché non si tratta di un normale negozio di giocattoli.
Allora, sicuramente i numeri sono pazzeschi, nel senso che parto dal primo numero importante, oltre 160 anni di storia. Una bellissima realizzazione effettuata addirittura nel 1862 con la volontà proprio del fondatore, Mr. Schwarz, che non voleva assolutamente creare un negozio di giocattoli, ma voleva un emporio di vendita, ma voleva creare un'esperienza, quindi un antesignano di quello di cui oggi noi tutti parliamo. Tre piani in Piazza Cordusio, 15 animazioni, oltre 40 ragazzi scatenati che ovviamente faranno sognare i bambini, che cercheranno in tutti i modi di coinvolgere il pubblico, sia dei genitori ma soprattutto ovviamente dei bambini. Il negozio è dedicato a loro ed è anche, secondo il mio punto di vista, bellissimo, perché in Italia siamo un po' il fanalino di coda dal punto di vista della consumazione dei giochi. Lo dico ovviamente con cognizione di causa, perché nel nostro gruppo c'è un'insegna leader nel mondo del giocattolo, che è Toy Center, con oltre 130 store in Italia, e effettivamente la quantità di giochi consumati in Italia è la più bassa in Europa. Noi speriamo proprio che con questo giocattolo si possa affermare la cultura del gioco, del giocare e anche del giocattolo.
Restando in tema dati, Amedeo, anzi più che altro parlerei di feedback, so che ci sono stati dei grandi riscontri, no, dalla parte di città di Milano nei confronti dell'apertura di questo nuovo negozio, file chilometriche pur di entrare nel negozio e vivere questa esperienza magica.
Questa è stata la soddisfazione più grossa. Purtroppo la mia vita professionale si intreccia molto con il mondo dei giocattoli, dopo 30 anni che alla fine traffico nel mondo dei giocattoli.
Ma come purtroppo?
Ma perché prima, quando sei molto giovane, c'hai anche i figli piccoli, ovviamente tutti sono molto orgogliosi, specialmente i figli di questo mondo.
Sì.
Poi man mano che crescono, voglio dire, i figli, ovviamente il mestiere sembra...
E vogliono i videogiochi, non vogliono più gli orsacchiotti.
Oltre che i videogiochi, ovviamente poi crescono anche i bisogni e le esigenze. No, devo essere sincero, è stata veramente un'esperienza formidabile, l'abbiamo regalata alla città di Milano. Stavate dicendo prima che quell'angolo di via Cordusio sta sempre di più diventando internazionale. È un punto, secondo il mio punto di vista, vista assolutamente strategico per quanto riguarda proprio la capacità di riuscire a comunicare con la città di Milano. Siamo a due passi dal Duomo e vedere le code dei milanesi, che anche nonostante sostanzialmente tutti i rigidi protocolli di sicurezza che applichiamo per quanto riguarda il Covid, si sono messi fin da giovedì mattina assolutamente in modo tranquillo ad aspettare il proprio turno per fare una fotografia, per scattare, voglio dire, un'immagine con i soldati, piuttosto che incontrare ovviamente tutte le meraviglie che abbiamo creato all'interno dello store, è stato veramente il significare del ritorno in presenza, che per me è una cosa bellissima. Noi lo scorso anno, noi siamo dei grandi commercianti, abbiamo 789 store in Europa, ovviamente lavoriamo con più marchi, Prenatal, Toy Center, King Jouet in Svizzera e in Francia, e riuscire sostanzialmente a riprendere le attività in negozio, in presenza, riuscire ad accogliere le persone, far vivere delle esperienze, delle emozioni ai nostri piccoli clienti, così come alle mamme, è effettivamente qualcosa di magico. E dedicarla alla città di Milano, che è sempre più internazionale, certo, sempre più destination brand, è veramente fantastico.
Giustini, abbiamo 30 secondi, però mi faccia sognare, perché io ho visto delle immagini, c'è un martello gigantesco di Thor. E mi faccia sognare, mi guidi, non lo so, tra Harry Potter e le principesse e la Marvel. Cosa troviamo?
Allora, venga a trovarci, così sogneremo insieme. C'è sicuramente un grande martello, c'è sicuramente soprattutto un piano fantastico. Il piano, voglio dire, su cui Tom Hanks e tantissimi altri film che citavate ovviamente all'inizio si sono sviluppati. C'è per i bambini piccoli una quantità di animazioni, una quantità di si possono costruire le proprie macchinine, si può giocare con qualsiasi cosa ovviamente sia disponibile in negozio e che possa essere in un certo qual senso alla loro portata. C'è un camioncino di Paw Patrol, ci sono ovviamente dei bellissimi e splendidi di giochi di animazione della linea Put and Play, ci sono una nonnina che viene da Seattle, fantastica, che cuce e ricama sulle orecchie dei
peluci,
ovviamente il nome del bambino,
che
è
meraviglia,
una cosa magica e fantastica, va visto.
Il paradiso dei più piccoli, siamo in via Orefici 15, piazza Cordusio a Milano, apre Fausch Farz. Grazie ad Amedeo Giustini, amministratore delegato di Prenatal Retail Group, ci sentiamo presto e buona giornata.
Grazie a voi.
Oggi e domani a Roma si terrà il vertice del G20, sapete, quest'anno la presidenza di turno è italiana. Noi andiamo proprio a Roma, dove c'è il nostro Alberto Ciapparoni. Alberto, buongiorno.
Buongiorno ragazzi, ciao a tutti.
Buongiorno, allora di quali saranno i temi principali che verranno trattati, di cui discuteranno i leader in questi giorni?
Li possiamo riassumere come ha fatto Mario Draghi, il presidente italiano, con le tre P: P come persona, P come pianeta e P come prosperità. Per persona Draghi intende la campagna vaccinale, che deve essere estesa il più possibile a tutti i paesi del mondo. P come pianeta si intende la crisi climatica e quindi l'esigenza, l'obiettivo, la necessità di tagliare le emissioni. Draghi vuole entro il 2030, c'è da convincere la Cina, che invece vuole allungare i tempi fino al 2050. E poi P come prosperità, intendendo la crisi economica seguita alla pandemia, e qui Draghi è forte dei numeri ultimi, recenti, dell'economia italiana, che prevedono un PIL, una crescita con oltre il 6%. Questi sono i tre dati principali che dobbiamo ricordare come argomenti al centro di questo vertice.
Ma tra l'altro, scusami Alberto, stavo leggendo, ci sono delle agenzie battute proprio qualche minuto fa, ci sono stati attimi di tensione risolti, insomma, in breve tempo sulla via Cristoforo Colombo, protesta vicino alla zona rossa, bloccato il traffico, alcuni attivisti del clima si sono seduti al centro della carreggiata, sono stati fatti sgomberare rapidamente in modo pacifico, altri si sono sdraiati sulle corsie laterali. Come sta vivendo Roma questo weekend?
Questa è una bella domanda. La risposta alla cittadina romana, ti dico, male, perché insomma la città è bloccata già da qualche giorno. La zona più interessata è quella dell'Eur, come tu giustamente hai ricordato adesso, ma c'è anche la zona centrale. Per esempio domani i leader mondiali faranno una passeggiata a Fontana dei Trevi, quindi potete immaginare, nel cuore della capitale, potete immaginare cosa significa questo per la città, per i residenti e non solo. La città ovviamente c'è un enorme dispositivo di sicurezza, 10.000 uomini a controllare tutte le zone più calde, ci sono 10 chilometri di zona rossa, insomma è una città bloccata in cui il traffico è già in tilt da qualche giorno. ma i romani sono, insomma, sono abituati a essere pazienti, quindi supereremo anche questo G20.
Ah, pensavo dicessi sono abituati a rimanere imbottigliati nel traffico, quindi che sempre, sia
anche quello.
Sono cattiva.
Alberto, poi dicevi da qualche giorno, perché al di là della preparazione, in realtà prima del vertice vero e proprio che parte oggi, lo dicevi, ci sono stati, ne abbiamo parlato, molti vertici bilaterali a margine, non ufficiali, tra l'altro anche le visite del presidente americano Biden, che ha fatto un po' il giro di tutta la città.
Ci sono alcune foto che descrivono questo giro, ci sono gli elogi per Draghi nell'incontro a Palazzo Chigi, ci sono le scuse a Macron nell'incontro con il presidente francese, ma c'è soprattutto la foto dell'incontro con il Papa, 90 minuti di colloquio molto sorridenti, in cui Biden ha ricevuto il via libera per fare la comunione, e questo ha significato un grande eco, un grande scalpore nella stampa americana, perché Biden, tra l'altro, lo ricordiamo, ha posizioni che possono essere definite filo abortiste, per cui questo ha rappresentato, il via libera del Papa, certamente una novità, ma l'immagine che colpisce di più è questi sorrisi, questo calore che viene diffuso dalla stessa foto fra Biden e Papa Bergoglio, cosa che certamente si contrappone invece al gelo e alla foto fredda che invece proveniva dall'incontro fra Trump e appunto Bergoglio.
Poi insomma c'è tutto l'aspetto di colore legato anche alle visite delle first lady, dei primi mariti che andranno al Colosseo, il marito di Ursula von der Leyen.
Ha un corteo di 85 macchine che segue Biden, che quindi attraversa la città in lungo e largo. Sono ben 85, qualcuno ha preso la briga di contarle le macchine.
Alberto Ciapparoni, ti ritroveremo nei nostri notiziari, buon lavoro.
Grazie a voi, ciao a tutti.
Tra le grandi passioni sportive degli italiani, oltre al calcio e ad altri sport, c'è sicuramente la pallacanestro. Ecco che la Federazione Italiana Pallacanestro compie i suoi primi 100 anni. Ci saranno delle celebrazioni a Napoli nella giornata di lunedì 1 novembre, e a noi fa particolarmente piacere stamattina ospitare un grande campione che è Pierluigi Marzorati. Pierluigi, benvenuto e buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti, RTL anche mia.
Bravo! Pierluigi, un simbolo di Cantù in assoluto, una delle squadre più forti e più iconiche d'Italia.
Allora Pierluigi, la parola a te per celebrare 100 anni di uno sport, di una federazione che è una delle passioni degli italiani.
Beh, diciamo che è una ricorrenza importante, perché 100 anni insomma sono un appuntamento veramente da utilizzare per promuovere il basket, soprattutto in questo momento in cui stiamo uscendo da questa pandemia, quindi c'è una voglia anche soprattutto dei ragazzi, ma anche dei dirigenti, degli istruttori, degli allenatori, di tornare ancora in palestra, tornare ancora sui campi per scaricare un po' anche quella tensione che abbiamo accumulato in questo anno e mezzo.
Pierluigi, tra l'altro, facciamo un po' un focus per quanto riguarda la situazione pallacanestro nel nostro paese. Insomma, sappiamo che quest'estate siamo tornati a seguirla un po'. E a livello di talenti, c'è una nuova generazione che si sta facendo strada?
Ma sicuramente, anche perché si è aperta la strada, no? Che parecchi giocatori italiani vanno a studiare negli Stati Uniti, quindi in una full immersion tra high school e college, che chiaramente ha portato anche qualche giocatore a arrivare a giocare l'NBA. Sicuramente sappiamo benissimo che l'NBA oggi è un punto di riferimento importante, soprattutto per i giovani, molto seguito, però direi che dobbiamo assolutamente promuovere anche il basket italiano, perché non solo con Armani, che è una grossa squadra, è un punto di riferimento importante per tutto il basket nazionale, ma direi anche la Virtus Bologna, la Rayer Venezia, Brindisi, insomma ci sono delle squadre che secondo me hanno delle credenziali per poter lottare con Armani per il titolo di quest'anno di campionato italiano.
Ecco, quindi restando proprio in tema basket italiano, una panoramica generale per quanto riguarda questa Serie A1, come sta andando?
Ma direi bene, mi sembra che chiaramente anche incrementando la presenza degli spettatori si crea ancora soprattutto quell'ambiente che necessita in un palazzetto, no? Perché rispetto a uno stadio dove magari è più dispersivo, anche se magari gli spettatori sono più numerosi, ma in un palazzetto la presenza del pubblico si sente, no? Sappiamo anche delle curve, ci sono delle curve come Cantù importanti che sostengono la squadra, e credo che i giocatori in campo non ne possano più di sentire rimbalzare il palleggio e la voce dell'allenatore che li sgrida sempre. Almeno se c'è un po' di rumore sentono meno le sgrida degli allenatori.
Guarda, lo stavo giusto raccontando intanto che aspettavamo di collegarci con te. Domenica io vado al Forum a vedere l'Olimpia contro Sassari, perché avendo ripreso anche le attività di mini basket, le squadre giovanili sono invitate ad andare a vedere le big, e questo è bellissimo per i bambini, figurati, straordinario. Al cinema c'è anche Space Jam, sempre per avvicinarci alla pallacanestro, può essere un buon modo, insomma, con LeBron James protagonista insieme ai Looney Tunes. Pierluigi Marzorati, è stato un piacere, festeggiamo questi 100 anni della Federazione Italiana Pallacanestro con te, grazie, buona giornata.
Vorrei ricordare appunto quell'appuntamento, sì, che si accennava prima di Napoli, perché noi in occasione proprio del centenario che cade il 2 di novembre, noi il 1 novembre, lunedì prossimo, festa di tutti i santi, sì, inviteremo tutte le società di basket italiana andare sul proprio campo di gioco a giocare, a divertirsi, soprattutto a coinvolgere i ragazzi, perché sicuramente anche nello sport, diciamo che lo sport è una scuola di vita e i ragazzi devono giocare, devono divertirsi, devono, e soprattutto noi li invitiamo a giocare a basket.
E questo è un po' il cuore di questo sport, come degli altri sport: coinvolgere i ragazzi, giocare e divertirsi. E poi la competizione ci sta, perché è comunque uno sport. Pierluigi Marzorati, un abbraccione, è stato un piacere averti con noi stamattina.
Grazie a voi, io sento sempre RTL, per cui vi ripeto, RTL è anche mia.
Grazie Pierluigi, poi il basket vi fa diventare alti, capito? Altezza, mezza bellezza.
Continuiamo a parlare di G20, anche delle proteste per i No Green Pass. Lo facciamo questa mattina in compagnia di Paolo Berizzi, giornalista della Repubblica e scrittore, attualmente in libreria, edito da Rizzoli, con il suo libro È gradita la camicia nera a Verona, la città laboratorio dell'estrema destra tra l'Italia e l'Europa. Buongiorno Paolo.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Senti Paolo, come ti sembra? Abbiamo aperto prima con le manifestazioni, le proteste, soprattutto di questi attivisti del clima a Roma, ci sono poi i No Green Pass a Trieste. È un'Italia che sta scendendo in piazza, sta facendo coesione?
Ma è un'Italia che da ormai un anno e mezzo sta, come dire, in uno stato di disagio, di sofferenza, di solitudine e di rabbia, e questa rabbia sociale sta trovando posto in piazza. L'abbiamo visto nei giorni scorsi con le manifestazioni No Green Pass e oggi con le annunciate proteste contro il G20. Sono piazze estremamente trasversali. A Roma abbiamo visto che a guidare le manifestazioni violente sfociate nell'assalto squadrista alla sede della CGIL c'era l'estrema destra, a Milano la cabina di regia era in mano a gruppi anarchici antagonisti. È un'Italia che in qualche modo, a prescindere insomma dai colori politici, esprime un forte disagio, e evidentemente c'è chi specula su questo disagio, chi soffia sulla rabbia strumentalmente, e quindi il rischio è quello di infiltrazioni appunto ancora di gruppi estremisti.
Ecco, ed è un'Italia, Paolo, perché poi la domanda delle domande, tra poco su questo verremo al tuo libro, è un'Italia che ha non tanto un'emergenza ma un problema estremismi, oppure, perché ci sono alcuni che dicono che il problema non esiste, che anzi la matrice di certi attacchi non si riconosce, tu che ne pensi?
Ma io penso che, io ho assistito a dibattiti surreali nei giorni scorsi, mi sono volutamente tenuto fuori, non riconoscere la matrice di alcuni atti eversivi, sovversivi, squadristi, è quantomeno, come dire, imbarazzante, forse anche per chi lo dice. E la matrice mi sembra chiarissima di tutti gli attacchi e di tutte le manifestazioni. A Milano erano in piazza ex Brigate Rosse insieme a gruppi anarchici, a Roma c'era un partito, Forza Nuova, di cui oggi da più parti si chiede lo scioglimento, e il governo attende una sentenza della magistratura per eventualmente decidere di chiudere questo movimento. La matrice è chiarissima, e quello che bisogna capire, andando un po' in profondità e non fermandosi a una lettura semplicistica del fenomeno, è perché proprio adesso, sfruttando la crisi sanitaria, pandemica, mondiale, questi gruppi rialzano la testa e sembrano ringalluzziti. Questo è un rischio, perché la storia ci insegna che da questi movimenti e da queste azioni squadriste è nato il peggio della nostra storia, del nostro passato.
Paolo, andiamo sul tuo libro, parliamo del tuo ultimo libro, Gradita la camicia nera, Verona, la città laboratorio dell'estrema destra tra l'Italia e l'Europa. Come mai proprio Verona?
Perché Verona è di fatto il vero laboratorio dell'estrema destra italiana. Lo è da anni. Verona è l'archetipo, è l'inizio di quel fenomeno che di fatto di cui ci occupiamo anche in questo periodo, cioè la saldatura tra i cosiddetti gruppi neofascisti o addirittura neo e nazisti e la destra istituzionale, la destra di palazzo, la destra che governa. A Verona è una storia che affonda le sue radici addirittura all'inizio del fascismo, dove Verona era un posto cruciale, era un crocevia, lo è stato non solo per la Repubblica di Salò, ma anche proprio per il fascismo delle origini. E poi c'è questa tradizione che arriva a sistema e oggi vede impegnati sostanzialmente tre pezzi di società, da una parte appunto la galassia dell'ultradestra, dall'altra la destra di palazzo e poi tutto quel mondo, quella galassia di ultracattolici, oscurantisti, reazionari, antiabortisti, in alcuni casi anche omofobi, che si salda alla perfezione con, e vanno a braccetto con i gruppi dell'estrema destra. Ecco perché Verona è un laboratorio privilegiato in questo, mi sembrava giusto raccontarla, al netto del fatto che è una città straordinaria.
Assolutamente, quello non c'entra niente. Il tuo viaggio nel mondo del fascismo, nel nazismo continua, hai scritto davvero tantissimi libri sull'argomento. Grazie per questa chiacchierata, Paolo Berrizzi, è Gradita la camicia nera, stiamo parlando appunto del tuo ultimo libro. Buona giornata e buon lavoro.
Buona giornata a voi, grazie.
Grazie Stefania Iodice.
Grazie Luigi Santarelli e Barbara Sala. Ci ritroviamo domani puntuali a partire dalle 6.
Se fate i bravi, per vedere e riascoltare ci sono i podcast. Andate su RTL 102.5 Play. Ciao! Ciao!